Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Limoncello. La notte di violenza a Roma, manifestanti contro il Green Pass aggrediscono anche un pronto soccorso per liberare un attivista, condanna quasi unanime in Italia per le infiltrazioni dell'estrema destra. Troppo stress, e in Svizzera tra il 10 e il 15% degli infermieri di cure intense lascia il lavoro, meno letti a disposizione in caso di risalita dei contagi. Furti d'uva in Vallese, già sparita una tonnellata e mezzo di grappoli nel canton Neuchâtel, invece a minacciare i vigneti sono gli store. Nel giornale reportage su chi dà la caccia a questi volatili. In Austria domani la nomina del nuovo cancelliere Alexander Schallenberger sostituirà Sebastian Kurz, travolto dalle accuse di corruzione. Vi proporremo un ritratto del nuovo premier. UEFA Nations League, l'Italia batte 2-1 il Belgio nella finale per il terzo posto, stasera Francia e Spagna si contendono il trofeo. Gran premio di Formula 1 in Turchia, vince Bottas ma brilla la stella di Verstappen, l'olandese secondo torna in testa al mondiale. Ancora dunque un episodio di violenza nella notte a Roma. Ieri in serata una trentina di persone ha fatto irruzione nel pronto soccorso di un ospedale della capitale italiana dove era stato ricoverato uno dei partecipanti alla violenta protesta contro il Green Pass che aveva portato all'assalto della sede nazionale del sindacato CGIL. Si sono contati 4 feriti, 2 tra le forze dell'ordine e 2 operatori sanitari. I dettagli col nostro collaboratore Alessandro Braga.
La ragione dell'assalto molto probabilmente è stato il tentativo di liberare un manifestante ricoverato al pronto soccorso. Roma, tarda notte di ieri, dopo la vandalizzazione della sede della CGIL, i manifestanti no Green Pass hanno continuato le loro scorribande in città, anche con scontri con le forze dell'ordine. Alcuni di loro feriti sono stati portati in diversi pronto soccorso della città. Uno all'Umberto I, dove dopo essere stato medicato ha dato in escandescenze, aggredendo medici, infermieri ed agenti di polizia che sono intervenuti per sedarlo e poi portarlo in questura per accertamenti. Nel frattempo una trentina di manifestanti che si erano avvicinati all'ospedale per avere notizie del manifestante ferito hanno sfondato la porta d'ingresso del pronto soccorso. Questa è la testimonianza di Francesco Pugliese, direttore del pronto soccorso.
In concreto hanno bloccato l'accesso della sala rossa, che è la sala critica del pronto soccorso, mettendo a rischio l'eventuale paziente grave che poteva arrivare in qualsiasi momento. Hanno aggredito il personale in servizio con sia verbalmente che fisicamente, con lancio di bottiglie.
Nel corso degli scontri sono rimaste ferite 4 persone, 2 agenti di polizia e 2 operatori sanitari. Uno di loro, un'infermiera, è stata colpita con una bottiglia. Il manifestante ricoverato già domani sarà processato per direttissima, mentre gli assalitori sono stati identificati e poi rilasciati.
E tra i protagonisti delle violenze di ieri sera a Roma, ne abbiamo parlato anche nell'edizione di mezzogiorno del radiogiornale, figurano dei militanti di estrema destra. Nella notte sono stati arrestati i dirigenti di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha chiesto lo scioglimento del movimento estremista. Ma cosa è esattamente Forza Nuova e chi sono i 2 dirigenti fermati dalle forze dell'ordine? La scheda è di Bettina Müller.
Forza Nuova è il partito neofascista fondato da Roberto Fiore nel 1997, che si è regolarmente presentato alle elezioni con scarso successo elettorale. Per tentare di guadagnare nuovi sostenitori, Forza Nuova si è lanciata nelle battaglie contro i lockdown e contro i certificati vaccinali, come spiega il capo dell'ala romana Giuliano Castellino, pluricondannato, finito in carcere nel 2019 per aver aggredito 2 giornalisti e già prima dei fatti di sabato in regime di sorveglianza speciale.
Non siamo non vax, abbiamo sempre detto, non siamo contro il vaccino, non siamo contro i tamponi, noi siamo per la libertà di scelta, per tutto e per tutti.
Forza Nuova è ben inserita nel tifo organizzato della Roma e della Lazio, dove si manifesta con striscioni antisemiti e razzisti e saluti romani. Ma se Castellino è un abitué degli stadi romani, Roberto Fiore è una figura diversa. Ha militato nell'estrema destra italiana fin dalla gioventù negli anni di piombo. Negli anni Ottanta ottenne asilo politico in Inghilterra per sfuggire a un ordine di cattura e fu condannato in contumacia per banda armata e associazione sovversiva. Intanto fece affari a Londra, immobili, ristoranti, corsi di lingua. Prescritti i reati di cui era accusato, tornò in Italia lanciando Forza Nuova. 3 anni fa la pagina Facebook del movimento è stata oscurata per aver diffuso odio e così il movimento comunica ora via Telegram. La lettura dei fatti di sabato di Forza Nuova è questa. Il regime è in difficoltà. Quel che è accaduto è solo l'inizio. La rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino.
Voltiamo pagina. Sotto pressione da mesi tra il personale dei reparti di cure intense di ospedali e cliniche sono in molti a decidere di andarsene. Tra abbandoni legati allo stress eccessivo e riduzioni del tempo di lavoro, secondo l'Associazione Svizzera degli Infermieri è andato perso tra il 10 e il 15% delle capacità. Una situazione che potrebbe avere delle conseguenze sulle future decisioni del Consiglio federale, visto che meno personale significa in pratica meno letti a disposizione. Da Berna, Mattia Serena.
La disponibilità di letti nei reparti di cura intensa è il criterio che più di tutti in questo momento determina le scelte del Consiglio federale. Sono stati proprio i timori di un possibile sovraccarico degli ospedali a spingere il governo ad allargare l'utilizzo del tanto discusso certificato Covid. A complicare le cose, un dato emerso in questi giorni: chi pianifica i turni del personale specializzato nelle terapie intensive deve fare i conti con un margine di manovra sempre più stretto. Il calo delle capacità dall'inizio della pandemia si situa tra il 10 e il 15%, ci conferma Yvonne Ribi, segretaria generale dell'ASI, l'Associazione Svizzera delle Infermiere e degli Infermieri. C'è chi ha abbandonato la professione, chi ha ridotto il tempo di lavoro, chi è in malattia, e per questo motivo non è possibile far capo a tutti i letti. Contagi e ospedalizzazioni stanno calando, ma non c'è il rischio che se i ricoveri dovessero nuovamente aumentare, con meno personale a disposizione gli ospedali possano ritrovarsi più facilmente in difficoltà. Ancora Yvonne Ribi. Il Consiglio federale si concentra in questo momento sulle capacità del sistema sanitario. Il numero di letti a disposizione dipende dal personale ed è chiaro che in questo senso c'è un legame diretto con eventuali nuove misure da adottare se i casi tornassero a crescere. Uno scenario che nessuno si augura. Anzi, visto che la situazione epidemiologica migliora di settimana in settimana, dopo l'UDC, ora leggiamo sul Sonntagsblick, anche secondo PLR e Verdi Liberali, è tempo di pensare, a partire da quando, iniziare a togliere le misure restrittive ancora in vigore.
Vendemmia sotto stretta sorveglianza quest'anno in Vallese, perlomeno nella regione di Chamozon, alle porte di Sion, una delle zone più suggestive e tappezzata di vigneti. Lì però c'è un problema da gestire, il furto dell'uva. Che cosa sta capitando? Ce lo racconta Piero Grabeck.
Succede che ogni anno scompaiono centinaia e centinaia di chili d'uva, bella pronta per essere raccolta. Finora nel 2021 ne è sparita almeno una tonnellata e mezzo, di cui almeno 600 chili solo a Chamozon. E allora i viticoltori e le autorità non ci stanno più, hanno deciso di introdurre al calare del sole delle ronde, composte da un agente di polizia e da una guardia. Dispongono di appositi visori notturni per tenere sott'occhio il vasto territorio.
C'est un vrai cauchemar parce qu'il y a 6000 parcelles.
È un vero incubo per il sindaco Claude Crittin. A Chamozon ci sono ben 6.000 parcelle e accolgono un numero enorme di persone che vengono a vendemmiare. Di giorno è complicato, mentre è più facile sorvegliare di notte. Le autorità hanno anche imposto il divieto di passeggiare tra i filari. Sentieri e strade invece sono ancora accessibili, ma la pattuglia non manca di controllare chi si fa trovare in zona alla sera o di notte. Chi viene pescato all'interno di una vigna viene avvertito e invitato ad andarsene, se invece viene colto a rubare, ecco che scatta subito la multa. Il fenomeno del furto dell'uva matura si presenta regolarmente, quest'anno però si fa ancora più doloroso. Anche in Vallese la stagione è stata difficile, prima il gelo, poi la grandine, a cui si sono aggiunti dei funghi che sono andati a colpire l'uva. Ancora pochi giorni e poi si potranno tirare le somme su quanto raccolto e anche su quanto rubato.
Non solo furti d'uva a danneggiare i vigneti, ci sono anche gli uccelli. Così nel comune di Corteglione, ai pressi di Neuchâtel, tre arzilli pensionati per circa un mese fanno la guardia ai vigneti. Non danno la caccia ai ladri, ma agli storni. Luca Betti li ha incontrati e accompagnati durante il loro servizio di ronda. Sentiamo il reportage.
Bonjour. Voilà, c'est Luca Betti.
Marco, Bernard e Antoine mi aspettano a Petit Cortaillon, sulle rive del lago di Neuchâtel. Indossano un gilet grigio con lo stemma del comune e la scritta Guardiano della vigna.
Non, ça représente, moi j'ai calculé, ça représente entre 15 et 20 km par jour.
Ai piedi ottime scarpe, camminano molto, dai 15 ai 20 km al giorno, 7 giorni su 7, per circa 5 settimane. E così sono in piena forma.
On est en pleine forme.
Il loro compito è quello di scacciare gli storni, uccelli che riuniti in stormi possono provocare gravi danni ai vigneti.
Ah oui, ça peut facilement vous manger une ligne de vigne en très peu de temps.
In pochissimo tempo, quando arrivano a centinaia, sono capaci di mangiare l'uva di un intero filare, racconta Bernard. Quando si gettano sulla vigna sembrano una nuvola nera, prendono un chicco, poi ritornano a nascondersi tra le chiome degli alberi. In seguito ne arrivano altri, fanno la spola, sono molto ben organizzati.
Très bien organisé et structuré.
I tre guardiani non portano il fucile a tracolla, in un taschino del gilet hanno una specie di penna a sfera a cui possono applicare un petardo che esplode in cielo.
On introduit la cartouche à l'intérieur et puis on tire en général comme ceci. Voilà.
Lo scoppio fa scappare gli uccelli e per un po' li tiene lontani dai vigneti. Impiegati per metà tempo dal comune e per metà dalle case vinicole, i tre pensionati hanno il compito di sorvegliare una superficie di circa 55 ettari. Mi raccontano che qui di ladri non ce ne sono.
Disons, on est une bonne équipe e puis les vignerons aussi sont vraiment sympas avec nous.
Siamo un gruppo affiatato, dice Bernard, e poi i viticoltori sono gentili, mettono loro a disposizione un capanno dove possono rifugiarsi e dove trovano sempre qualche bottiglia di vino ad attenderli.
Allora, on est récompensé, il y a des bouteilles qui arrivent. Santé.
À votre santé.
Santé ou Tessin?
Moi, j'ai commencé cette année, oui.
Moi, t'as fait 10 ans.
10 ans, et vous?
5 ans.
5 ans.
Antoine ha cominciato quest'anno. Per Marco, dopo 10 anni, questa è l'ultima stagione. Bernard è invece al quinto anno.
Faut aimer la nature pour faire ce qu'on fait. Je crois que...
Per svolgere questo compito bisogna amare la natura, dice Antoine. A volte bisogna redarguire chi stacca un chicco d'uva, ma Marco non ricorda incontri spiacevoli, solo tanta gentilezza. Nel frattempo la bis si è placata, dopo esserci riscaldati è ora di ritornare all'aperto e di riprendere la ronda. Domani, per i tre guardiani della vigna, sarà l'ultimo giorno.
A domani. Bisogna.
Era questo un reportage di Luca Beti. Ancora dall'estero, il presidente della Repubblica Ceca Miloš Zeman si trova in ospedale in terapia intensiva. Il ricovero d'urgenza è avvenuto subito dopo l'incontro con il premier uscente Andrej Babiš nell'ambito delle consultazioni all'indomani delle elezioni legislative che hanno visto il successo a sorpresa della coalizione dell'opposizione del centrodestra. Zeman, le cui condizioni di salute sono da tempo precarie, avrebbe dovuto decidere nei prossimi giorni a chi assegnare l'incarico di formare il nuovo governo. In Austria invece la presidente van der Bellen attribuirà domani l'incarico di cancelliere all'attuale ministro degli esteri Alexander Schallenberg. Prenderà il posto di Sebastian Kurz dopo le dimissioni che il leader del Partito Popolare ha dovuto dare in seguito alle accuse di corruzione e al ritiro del sostegno da parte degli alleati di governo, i Verdi. Ma chi è il futuro premier austriaco? Il ritratto di Stefano Grazioli.
Alexander Schallenberg è un diplomatico di carriera. Nato a Berna da una famiglia nobile 52 anni fa, la politica l'ha sempre avuta nel sangue. Seguendo suo padre Wolfgang, ambasciatore e segretario generale al Ministero degli Esteri, è cresciuto fra India, Spagna e Francia, studiando ovviamente anche a Vienna. Alexander è entrato per la prima volta nel 1997, nemmeno trentenne, nei saloni del Ministero degli Esteri alla Minoritenplatz e da allora è stato uno dei personaggi sempre presenti in varie funzioni alle spalle dei diversi governi che si sono succeduti negli ultimi vent'anni. Nel 2019, dopo il crollo della coalizione fra l'ÖVP di Kurz e la FPÖ di Heinz Christian Strache a causa dell'Ibiza-Gate, è uscito allo scoperto, diventando ministro degli esteri nel gabinetto tecnico di Brigitte Bierlein, che ha accompagnato il paese alle elezioni anticipate. Con il ritorno al governo di Kurz, stavolta con i Verdi, Schallenberg è rimasto prima agli esteri e adesso ha fatto il salto alla cancelleria. Domani giurerà alla Hofburg Strasburg davanti al presidente Alexander van der Bellen. Politicamente è sulla stessa linea di Sebastian Kurz. Questo vuol dire che per l'Austria non cambierà nulla, non nell'alleanza con i Grünen, tantomeno in politica estera. E soprattutto per le questioni interne sarà sempre molto attento a cosa gli suggerirà di volta in volta l'ormai ex cancelliere, almeno sino a quando quest'ultimo sarà in grado di farlo.
Ancora una notizia prima di chiudere: fa discutere quanto successo ieri alla fine della partita di qualificazione ai mondiali di calcio in Qatar, vinta a Ginevra dalla Svizzera per 2-0 sull'Irlanda del Nord. Durante le interviste televisive di rito, il giocatore della nazionale Serdana Shakiri è stato raggiunto da un invasore di campo che gli ha posato sulle spalle una giacca con il simbolo dell'UCK, l'esercito di liberazione del Kosovo, attivo durante la guerra per l'indipendenza contro la Serbia nel 1998-99. Shakiri si è subito liberato dell'indumento, ma la Federazione Serba di Calcio ha chiesto formalmente alla FIFA di prendere sanzioni contro il giocatore elvetico di origine kosovara per aver promosso, citiamo, un'organizzazione terroristica criminale. Ricordiamo che l'ex presidente del Kosovo Hashim Thaçi e altri membri dell'UCK sono stati ufficialmente incriminati da un tribunale speciale con sede all'Aia per una serie di reati commessi durante il conflitto, con accuse di responsabilità in merito a centinaia di omicidi, rapimenti, persecuzioni e torture. Attualmente Thaçi si trova in carcere all'Aia in attesa del processo. L'Associazione Svizzera di Calcio ha condannato il gesto dell'invasore di campo in un comunicato nel quale ha definito la reazione di Serdana Shakiri come esemplare. Il resto dello sport ora quello vero dopo la sigla. Grazie dell'attenzione, buona serata.
Radio Televisione Svizzera.